Up and Down. Dal lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in up and down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.
E ci siamo, mercoledì 24 di febbraio alle 12.06, up and down su Radio Bianconera, l'unica che conta. Ragazzi, scateniamoci perché finalmente questa sarà una sorta di settimana piena per la Juventus, dai, definiamola così, perché la Juventus finalmente avrà modo di lavorare per una quantità di giorni un pochino più ampia, questo è vero, però sabato ci sarà un avversario molto complicato a mio parere, che è il Verona di Ivan Juric. Io voglio sapere da voi, e poi vi dico sulla base di quello che so, come ci mettiamo a destra con la squalifica di Danilo, e poi arriviamo anche a parlare di tanti altri temi, perché ho tanti sondaggi da proporvi in corsa, lo sapete. Come ci mettiamo a destra? Tre sono le opzioni: o gioca Dragus in titolare, e a proposito di giovani, ieri l'avete visto, Musiala? Io ve lo dico, perché tanto gli altri club, i 2003 li fanno giocare, i 2001 addirittura li fanno giocare, i 2002, i 2000, noi invece ci poniamo un problema se far giocare un 95, un 96, addirittura Bernardeschi per noi in Italia è l'eterno giovane, ragazzi. Ma questo è un tormentone che va da lontano, Anche se vi ricordate Balotelli, no? C'era quell'epoca, ma questo eterno giovane quando esploderà? Insomma, siamo sempre lì, ragazzi, per quanto riguarda i giovani. Gli altri li fanno giocare, noi invece siamo lì, titubanti, ma si bruciano, ma c'è il problema X, il problema Y, perché in Italia siamo fatti così. Quindi pro Dragus in tutta la vita contro il Verona, io lo metterei al centro, sulla destra sposterei Demiral, a sinistra Alexandro, però ci sono anche altre due opzioni, ragazzi, perché potrebbe eventualmente giocare Weston McKennie adattato. Sappiamo che è un'ipotesi che, insomma, caldeggia, già lo Schalke 04 l'aveva fatto. È un'opzione, oppure spostare Frabotta dall'altra parte. Io sono favorevole alla prima opzione, per me deve giocare Dragusin e a destra ci mettiamo Demiral. Io mi sono letteralmente stufato, ragazzi, a sentire parlare dei giovani che devono essere lanciati ancora, devono essere lì ad aspettare perché non si brucino. Io, ragazzi, mi sono letteralmente stufato di tutto questo, ve lo dico senza se, senza ma, insomma, non voglio girarci tanto intorno. Fatemi sapere la vostra al 340 54 25 324. Mi raccomando, ragazzi, perché io voglio sapere da voi chi fareste giocare, uno, e soprattutto due, voglio sapere questa tendenza, voglio sfogarmi con voi, perché stavolta non sono io che faccio da sfogatore nei vostri confronti, a sto giro sono io che chiedo a voi di ascoltarmi, perché io mi voglio sfogare. Io ieri, quando ho visto il gol di questo ragazzo classe 2003, veramente mi sono cascate le braccia, perché mi sono letteralmente stufato di questa credenza, e l'ho scritto anche sui social, su Instagram, su Facebook, mi avete seguito, mi avete anche commentato, di questo vi ringrazio, molti di voi. Io mi sono letteralmente stufato di questa falsa credenza tutta italiana per la quale il giovane deve fare gavetta, deve star lì, deve fare mille prestiti, deve andare a zonzo per poi perdersi, perché poi si parla del concetto di bruciare. Ma che cosa vuol dire bruciare? Ma mi spiegate che cosa vuol dire bruciare un giovane? Spiegatemelo. Chi di voi me lo riesce a spiegare? Anche con vocali, ragazzi, mi raccomando, al 340 54 25 324. Chi di voi, ragazzi, me lo sa spiegare? Io lo ascolto, a braccio aperte, lo abbraccio anche, perché voglio capire il concetto, che cosa vuol dire. Perché, scusate, se mandiamo Nicolussi, per fare un esempio, Nicolussi lo mandiamo al Perugia, lo mandiamo al Parma, poi si fa male al crociato, poi ritornerà verosimilmente alla Juventus, poi la Juventus lo girerà in prestito. Posso fare mille altri esempi. Quello vuol dire bruciare, significa perdere tempo. Significa perdere tempo. Ma se un giovane è pronto per giocare, perché non deve giocare, mi chiedo? Perché non deve giocare? Per questa falsa credenza tutta quanta italiana, Fabregas, all'età di 16 anni, era capitano dell'Arsenal. Grazie all'ausilio di Filippo Amedeo andiamo a proiettare la nostra grafica, con gli up e con i down, poi contatteremo anche gli ospiti, perché questo è un quesitino che voglio porre a tutti quanti voi, Parto dal down, ragazzi, Nicolò Fagioli, ma non inteso come down, nel senso che da un punto di vista delle prestazioni delude. Down dal punto di vista, ragazzi, del fatto che deve giocare. Io sono rimasto impressionato da Fagioli, tanto con la SPAL, quanto in seguito nella partita che ha disputato quando è entrato con il Crotone. Io veramente prendo le distanze colossalmente da tutti coloro che vengono a dire ma era soltanto la SPAL, ma era soltanto il Crotone, perché onestamente ho visto fare errori, e non dico da parte di chi, ho visto fare errori davvero preoccupanti da giocatori cosiddetti esperti. Quindi Fagioli, se merita di giocare, deve giocare. Ok, se Pirlo non lo ritieni idoneo, è giusto che non giochi, e su questo sono d'accordissimo. Però, ragazzi, se è più in forma di altri a centrocampo, è giusto che giochi. Ok? È giusto che giochi. Poi, se non sarà pronto, saremo i primi a dire che non è pronto e non giocherà. Va bene, e su questo siamo d'accordo e ci siamo messi d'accordo. Per quanto riguarda Yap, ragazzi, io ci ho messo e li ficco lì. Radu Dragusin e Federico Chiesa. Ma vi spiego perché dopo, perché lo abbiamo in collegamento, mi comunica Filippo, lo aspettiamo ancora, l'ospite, che andremo a contattare. Allora nel frattempo vi spiego i miei app. Uno è Radu Dragusin, ragazzi. Radu Dragusin, che è un difensore che secondo me ha dimostrato molto, con il Verona potrebbe giocare e siamo favorevoli a vedere Dragusin dal primo minuto. L'altro, ragazzi, Federico Chiesa, che secondo me sta facendo faville e dal mio punto di vista dovrebbe giocare titolare con Cristiano Ronaldo in caso Morata non stia bene. Secondo me, ragazzi, dovrebbe essere così. Lo abbiamo finalmente, quindi spalanco le porte a Luciano Favero. Luciano, buongiorno.
Ciao, buongiorno a te e a tutti quanti.
Luciano, voglio chiederti se ti ha convinto la Juve lunedì sera contro il Crotone.
Beh sì, ma la Juve non è che mi convinca solo lunedì contro il Crotone. La Juve, se vuole, fa sempre quello che vuole fare, cioè vincere. Anche se qualche partita è andata un po' così, però diciamo che è una squadra forte.
Certo, tra l'altro appunto ora vincere era praticamente d'obbligo, perché insomma poi il gap con le altre si faceva incolmabile. 340 54 25 324 se avete delle domande per Luciano Favaro, al quale voglio chiedere adesso. Luciano, dal tuo punto di vista i giovani come vanno gestiti? Perché c'è questo dibattito qui legato al fatto che in Italia non vengano date opportunità ai giovani calciatori. Sei d'accordo sotto questo aspetto?
Sì, secondo me i giovani vanno inseriti pian piano, non è che poi adesso come sta facendo la Juve e con Fagioli e anche gli altri, va bene inserirlo in certe partite e farlo ambientare bene, e dopodiché si vede che sono forti, anche perché se sono la Juve sono forti per forza, altrimenti non li avrebbe là.
Te lo chiedo più specificamente, Luciano, che cosa ne pensi di Nicolò Fagioli?
Nicolò Fagioli, ho visto anche l'altra sera, a me piace perché è uno che non molla mai, pressa, sa giocare a piedi buoni e sa giocare benissimo, perciò avrà una carriera sicuramente bella lunga.
E vedremo, è molto importante questo aspetto qui. Allora, ti leggo qualche messaggino che mi è arrivato, magari pongo la domanda a te, per quanto riguarda nello specifico, insomma, il discorso sul terzino, perché poi contro il Verona, e ti chiederò anche le insidie, no, che la Juventus potrebbe affrontare con questa partita qui, insomma, c'è Angelo che dice, lo potrebbe fare anche Bernardeschi il terzino. Io ti chiedo, essendo Danilo squalificato, chi metteresti a fare il terzino contro il Verona?
Ma metterei, adesso non so come siano Chiellini e Bonucci, ma però io sposterei benissimo anche Demiral sulla destra.
Sì, è l'opzione più accreditata, quella di spostare Demiral.
Sposterei Demiral e giocare con De Ligt, e uno dei due, se sono a posto, sempre se sono a posto, centrali, come che potrebbe essere anche il ragazzo che hai cenato prima, che adesso il nome non
sì, non Dragusin, mi viene, Dragusin, che è un ragazzo che ha preso di Champions, Dragusin, si vedrà,
potrebbe essere anche lui. Non messo a destra perché l'ho visto che magari lui è più centrale, però benissimo Demiral potrebbe fare il destro.
Luciano, voglio sapere da te proprio che insidie può rappresentare la partita contro il Verona. Io ricordo ai nostri ascoltatori che un anno fa, in piena epoca pre-Covid, erano gli ultimi giorni prima che scoppiasse il Covid, il Verona batté la Juventus all'insegna di una prestazione anche importante da parte della squadra di Juric. Ti chiedo quali insidie concrete può rappresentare questa partita, conoscendo anche tu molto bene l'ambiente Verona.
Il Verona non si scopre adesso, è già un anno che continua a fare ottime partite. Diciamo che ha preso la strada dell'Atalanta, essendo i due mister amici, avendo lavorato assieme
con Gasperini, sì.
Sicuramente hanno fatto. E il Verona è sempre una squadra che bisogna stare attenti, perché dietro sono sempre lì attenti e non mollano mai, e davanti sono rapidi e anche sui calci da fermo, diciamo sul calcio d'angoli, sono pericolosi.
Certo, sono d'accordissimo con te, Luciano. Cosa ne pensi invece? Ecco, facciamo un po' un excursus sulle italiane in Europa, perché ieri la Lazio è stata travolta dal Bayern Monaco. Insomma, era una partita che sapevamo, non è che la Lazio partisse con il favore dei pronostici. Sì, però se andiamo a vedere anche le altre in Europa, non è che le italiane sono reduci da una settimana proprio imperiosa. Ti chiedo, come commenti questa tendenza qui delle italiane?
A parte la Lazio ieri sera gli ha fatto fare due gol, gli ha fatti fare loro.
Forse anche tre, dai.
Se non prendono quel gol lì all'inizio, cioè, anche perché il Bayern si sa è forte, però non ha fatto vedere sta gran cosa. Se non l'avessero regalato quei due o tre gol, penso che avrebbero trovato duro, sì, ma non così, ecco.
Certo. Ti faccio l'ultima sulla corsa scudetto invece. Qual è la tua chiave di lettura? Perché l'Inter ha dato un segnale importante domenica, però senza fare l'avvocato difensore della Juventus sempre comunque,
no.
Diciamo che l'Inter è nel giro di boa al cosiddetto mese di marzo, perché siamo lì con tutti quanti i giocatori determinati a disposizione. La Juventus invece no, Luciano.
Sì, diciamo che l'Inter sai già, forse ha un piccolo vantaggio perché non ha più partite infrasettimanali,
non ha le coppe,
diciamo, di coppa di sia di Champions che di Europa, magari è più avvantaggiata un po', però io penso che il cammino sia ancora lungo. Se adesso la Juve dovesse, in ipotesi, vincere mettere i tre punti che ha col Napoli da giocare, è già lì, è a 5 punti, poi c'è lo scontro diretto, che anche quello può mettere pressione, e perciò non ha detto ancora niente.
Vero, sono d'accordissimo con te sotto questo aspetto, è una battaglia da giocare fino alla fine. Grazie
fino all'ultima partita, anche perché
ecco, bravo.
Le ultime
giusto,
partite sono quelle
giusto,
più importanti, perché c'è Inter, c'è anche la Juve, c'ha le partite più importanti, diciamo, verso la fine.
Certo, sono d'accordissimo, d'accordissimo.
Vincendo lo scontro diretto, sai, metti un po' di pressione non si sa mai.
E vedremo, sono d'accordissimo con te sotto questo aspetto. Grazie a Luciano Favero.
Grazie a voi.
E ringraziamo, ragazzi, ringraziamo Luciano Favero per questa disamina molto preziosa, anche per la corsa a scudetto, perché io qua tiro l'orecchio a qualcuno di voi, qualche messaggino un po' bruttino lo abbiamo ricevuto negli scorsi giorni, ma ormai ha vinto l'Inter, ma la Juventus ha sbagliato quello, ma non siamo pronti. Ragazzi, non va bene così, a me onestamente dà fastidio sentire queste parole qui, perché se ce la giochiamo alla pari, ragazzi, se ce la giochiamo alla pari, voi prendete, allora, togliamo il confronto in campionato con l'Inter, perché lì non siamo scesi in campo, però i due di Coppa Italia sono stati tutto sommato equilibrati, anzi quello di San Siro siamo stati più forti noi, al ritorno abbiamo avuto le maggiori occasioni noi, aspettiamo di giocarcela ad armi pari. Quando ce la giocheremo ad armi pari commenteremo, poi se vince l'Inter io sono lì a battere le mani perché sono sportivo, però aspettiamo la fine, ragazzi, per giudicare, perché sennò veramente se ci fasciamo la testa prima di cadere stiamo messi malissimo. Vabbè, comunque, banda alle ciance, abbiamo tantissimi vocali e grazie allo Juventino Filippo li andiamo ad ascoltare.
Ciao Luca, è Donato da Sassuolo della Big Family.
Ma ciao Donato!
Io volevo chiedere a Favero, e vorrei fare una
ormai è passato Favero, dimmi.
Difesa. Schierare la difesa a 3, cosa ne pensate? Schierare la difesa a 3, visto
no,
che non abbiamo
non
un,
l'ha mai fatto, tra l'altro,
un terzino destro, mettere Alexandro più avanti e schierare a 3 Dragusin, Demiral e De Ligt. Quanto riguarda poi Alessandro a tutta fascia, a centrocampo, avanzarlo sulla linea del centrocampo. Quanto riguarda la questione Fagioli, ho già detto e spiegato sia a te che ad altri come la penso. Io credo però che adesso bisognerebbe abbassare anche noi i clamori su questo ragazzo, così non gli si mette pressione.
E però, ragazzi, ma io non sono d'accordo con te quando dici questo aspetto qua della pressione, perché l'ho detto anche l'altro giorno, non è che se giochi alla Juventus giochi a Shanghai con i bastoncini. La pressione c'è, ragazzi, la pressione c'è, e Fagioli, a vederlo come gioca in campo, la pressione la regge come. Io non sto dicendo, io mi fido al 100% di Andrea Pirlo. Quando Andrea Pirlo valuterà Fagioli pronto, giocherà, va bene? E questo è il primo punto da cui dobbiamo partire. Il secondo, non possiamo dire che quando Fagioli è stato chiamato in causa ha dimostrato di patire la pressione. Io non sono d'accordo a mettere pressione se giochi alla Juventus, sei Nicolò Fagioli e sei allenato da Andrea Pirlo, sei un predestinato e questa nome ha qua, Allegri aveva detto che era bello vederti giocare a calcio, è normale che sei un po' esposto sotto i riflettori. Ma questo Fagioli lo sa benissimo, ragazzi, io la penso così. Ma il mio discorso non era soltanto su Nicolò Fagioli, era un discorso tutto quanto italiano, relativo al fatto che in Italia con i giovani siamo sempre titubanti, siamo sempre lì a dire i giovani devono fare la gavetta, i giovani non si devono bruciare, i giovani devono andare a giocare nella squadra satellite. E non va bene, e non va bene, perché poi lì sì che li bruci. Ma anche senza fare un esempio della Juventus, possiamo farne mille altri, possiamo farne mille altri. Vogliamo fare l'esempio di Longo, dell'Inter, questo eterno giovane, questa promessa eterna del calcio? Si è visto poi Longo che carriera ha fatto, si è perso, per fare un esempio. Quindi non è un discorso solo a Fagioli, io lo metto down dal punto di vista di qualche commento anche di alcuni tifosi della Juve su questa cosa qui del bruciarsi, dell'aspettare. A me non piace, ragazzi, non piace, prendo posizione, sapete che dico sempre quello che penso, nel bene o nel male. Quindi voglio sapere la vostra a riguardo. Continuiamo anche un po' a ipotizzare il terzino per quanto riguarda il Verona, ragazzi, perché poi problema pratico, problem solving, dobbiamo pensare a quello, Danilo non ci sarà e non sarà una partita facile. E non sarà una partita facile con il Verona. Vi dico anche questo, non sarà una partita facile perché il Verona è una squadra difficile da battere. Ti fa giocare male, ti alza il pallone, ti viene a pressare alta, è una squadra difficile da affrontare. Ragazzi, non c'è niente da fare. Io voglio sapere la vostra al 340 54 25 324. Leggo Massimiliano da Liverpool. E lui è un italiano emigrato in Inghilterra, perché se ci scrive da Liverpool ci scrive da lì. Ciao Luca, sui giovani sono d'accordo con te. In Italia c'è una mentalità antiquata e, come dico da anni, il nostro paese è un paese per anziani. Con questo non è che stiamo svilendo i giocatori d'esperienza, anzi ben venga che la Juventus s'affidi ai colpi da maestro di Cristiano Ronaldo, che ha 36 anni ma è come se ne avesse biologicamente 20 in meno. E anche su Ronaldo molti di voi ieri non mi sono piaciuti, Perché oggi ve lo dico, ieri su Ronaldo non siete stati tanto obiettivi. Molti hanno detto, sì, ma ha sbagliato quei gol, sì, ma ne possiamo fare anche a meno. E ragazzi, momento, perché se con il Porto ci fa vincere lui, se con il Porto Cristiano Ronaldo ci stampa 3 gol e ci fa passare il turno, e poi voglio sentirvi, il discorso che fate su Ronaldo. Quindi, su Cristiano Ronaldo, lunga vita al re, lunga vita a Gigi Buffon, perché quando arrivi a fare 654 presenze complessive ufficiali in carriera, all'età di 42 anni, inoltrati, Un motivo ci sarà, lunga vita a tutti quanti. Non è un discorso quindi di accantonamento dei cosiddetti anziani, però insomma ci va il check and balance, ci va il giusto bilanciamento. Non è che possiamo vedere squadre sistematicamente con l'età media di 28 anni ed è già alta, no? E altre all'estero che hanno 21 anni di età media riescano a vincere i trofei. Io, ragazzi, sotto questo aspetto, insomma, sono un po' in controtendenza rispetto a quanto sento. Abbiamo tante note vocali, abbiamo davvero tanto piacere ad ascoltarvi. Grazie a Filippo, ora le andremo ad ascoltare. Prego,
buongiorno, ciao Luca, sono Cinzia.
Ciao Cinzia!
Facciamoli giocare i nostri giovani, soprattutto Fagioli. Eccola lì. Fagioli è un talento, si vede da come si muove in campo. Ieri ho visto il Bayern, giocava senza sei titolari,
sì,
e ha segnato un ragazzino appena maggiorenne. Ecco. Prendiamo esempio, ecco. La Lazio ha preso 4 gol ed è tra le migliori squadre che abbiamo in Italia. Questa cosa potrebbe far pensare. Ciao Luca, e sempre forza Juve fino alla fine, e occhio al Verona che
brava,
è giusto.
brava Cinzia, ragionissimo, occhio al Verona per quanto riguarda la Lazio. Tra l'altro c'è da vedere anche la questione punti, perché poi la questione tamponi è da tenere in grande considerazione, però non se ne parla, si parla sempre solo di Juventus. Ragazzi, andiamo a sentire un altro bel vocale, va?
Buongiorno Luca, sono Marco della Big Family.
Ciao Marco.
Riguardo a Fagioli, noi siamo in una condizione di emergenza, né più né meno come era la Roma con Real, e ha buttato Zaniolo nella mischia, avete visto cosa è successo. Io non dico di lanciare Fagioli nella mischia, però l'abbiamo già potuto osservare. Io qualche chance in più di quella che gli stanno dando, sinceramente gliela darei. Poi ovviamente se fa qualche errore lo digeriremo, perché è un giovane, è giusto che faccia degli errori. Però attenzione, tenere Betancourt in quella posizione lì ha già dimostrato che è un rischio.
Soprattutto con Arthur fuori, ragazzi, chi è il giocatore della rosa della Juventus che ha le caratteristiche più simili ad Arthur? Fagioli, ragazzi, Fagioli, punto e basta. E diciamole queste cose, diciamole, perché è ora di dirle, è ora di dirle, non possiamo sempre far finta di niente e chiuderci in un mondo non reale. Fagioli è il giocatore che al momento ha le caratteristiche più simili ad Arthur. Ascoltiamo un altro bel vocale, Filippo.
Ciao ragazzi, Giovanni da Roma.
Ciao Giovanni.
Per quanto riguarda Fagioli, io voglio solo ricordare che noi prendemmo Del Piero nel 1993 e dopo neanche una stagione scavalcò Roberto Baggio ed era giovanissimo, perché ci fidammo di Del Piero, e lo stesso dovremmo fare con Fagioli, fidarsi di Fagioli, e chiaramente non subito potrà dare il 100%, il massimo, il fenomeno che tutti quanti si aspettano, ma farlo crescere in campo dandogli partite su partite. Ciao a tutti e sempre forza Juve!
Sì, poi io non è che sto paragonando, ragazzi, Fagioli a Del Piero. L'ho scelto tra l'altro con la maglia numero 10 dell'Under 23, per aprire e chiudere una parentesi. Non l'ho fatto per provocazione, però sì, è vero, quello è un esempio emblematico. Pensate un po', se all'epoca ci fossimo posti il problema di Del Piero che si poteva bruciare, non l'avessimo mai fatto giocare, lo avessimo mandato in prestito, magari non avrebbe scritto pagine di storia della Juventus che poi ha scritto, e speriamo continui a scrivere, perché io sono tra coloro che sperano, che Del Piero Agnelli si faccia una telefonatina e che Del Piero torni alla Juventus. Io sono tra quelli che lo sperano, ragazzi, senza se e senza ma. Ascoltiamo un altro bel vocale, Filippo.
Ciao Luca, Massimiliano da Roma.
Ciao.
Allora, per la difesa contro il Verona metterei Demiral a destra, De Ligt, Dragusin e Frabotta, perché a me l'idea che stavo leggendo oggi, che volevano spostare Alexandro sulla destra,
no,
non mi piace tanto.
Già
anche
sinistro,
se quando giocava al Porto ogni tanto, ecco,
Porto,
su quel lato ci giocava. Poi io, ragazzi, continuo a dire di dare minutaggio a Fagioli, e quindi io lo metterei addirittura a titolare con il Verona, e in attacco sempre la coppia Ronaldo Morata, o addirittura invece che Kulusevski punta, di provare Chiesa, e Kulusevski lo metti al posto di Chiesa.
Giusto, giusto, stavo leggendo un po' in pre-reading questo messaggio qui da parte di Daniele al 340 54 25 324, la vostra soluzione per il Verona, voglio sapere chi fareste giocare a destra. Proviamo a dare qualche suggerimento a Pirlo, dai. Scateniamoci sotto questo aspetto. La mia è Dragusin in mezzo e Demiral a destra, punto e basta. Però leggo Daniele. Daniele dice: buongiorno Luca, quella con il Verona è una partita da non sbagliare. Mi auguro che la preparino bene e non scendano in campo senza cattiveria, altrimenti i discorsi sullo scudetto bisogna accantonarli. Comunque la situazione è questa: alla pari con l'Inter quest'anno non ci arriveremo. Non sono d'accordo, Daniele, dai. Perché questo è il periodo cruciale della stagione e noi abbiamo infortunati di lunga data. Due ragazzi essenzialmente di infortunati abbiamo. Aspettate un attimo, una pausa scenica ci stava, così che avevo avuto uno spiraio di starnuto, ma mi sono ripreso proprio all'improvviso. Il bello della diretta è questo. Daniele, ragazzi, non sono d'accordo con te, perché poi questo è il periodo, è vero, cardine della stagione. È un periodo però, ragazzi, in cui noi abbiamo Arthur e Dybala. Però ragazzi, all'Inter se manca uno tra Hakimi, Lukaku, l'abbiamo visto, Barella, sono problemi concreti. Ragazzi, continuate a scatenarvi, mi raccomando, il numero è 340 54 25 324. Ora, larga le news.
Up and down. Up and down.
Siamo andati per vincere ad Up and Down su Radio Bianconera, l'unica che conta, alle 12.33. Luca Cavallero fino alle 13 pronto a leggervi. E io vi ho chiesto un favore: ascoltatemi voi, mi devo sfogare io con voi per questa tendenza dei giovani, che io non ce la faccio veramente più a sentir dire ma no, ma si bruciano, ma dobbiamo mandarli in prestito, ma devono fare la gavetta. Io mi sono letteralmente stufato. E caro Salvatore da Parigi, seppur sei un fido ascoltatore del programma, io, carissimo Salvatore, non sono d'accordo con te. dai, quello che stai scrivendo qui non ha né capo né coda. Io ti leggo, ma ti rispondo subito che non sono d'accordo neanche allo 0,001% con te. Che cosa dice Salvatore? Stiamo parlando troppo di fagioli, lasciamolo lavorare senza dargli troppa importanza, se no rischiamo di bruciarlo. Ragazzi, io non sono d'accordo dall'inizio alla fine con questo messaggio. Perché è giusto che si parli di fagioli? Perché è un giocatore della Juventus? Perché è un giocatore di uno dei top club europei, ragazzi. Perché è un giocatore da top club europeo, ok? Quindi è giusto che si parli di fagioli. Perché è un giocatore da top club europeo? Perché gioca alla Juventus. E la Juventus è tra le squadre più forti in Europa. Sì, ragazzi, sì, va detto perché è così. McKennie dovrebbe giocare alla destra. Penso che farà un ottimo lavoro e sarà migliore di Cuadrado. Ragazzi, firmatevi anche per i messaggi, perché è bello, no? Questo filo diretto insieme. Amico mio, io non so chi sei, chi mi ha scritto questa cosa. Però, secondo me, invece, ho una suggestione io su McKennie. A me è piaciuta molto quella cerniera a centrocampo che abbiamo visto da Reggio Emilia in poi, da Contro Napoli in poi, costituita niente meno che da Arthur, McKennie e Bentancur. E McKennie per me rende molto bene eventualmente in un centrocampo a tre. Da esterno anche forte, da esterno anche un giocatore di grande valore. Però io lo vorrei vedere mezzala destra in un 4-3-3, è il mio sogno. E o anche in un 4-3-1-2 eventualmente, però lo vorrei vedere mezzala. Secondo me, da un punto di vista degli inserimenti, è 100 spanne al di sopra di Sami Khedira. E ve lo dico con grande franchezza, ragazzi. Ah, un'altra cosa, mi ero dimenticato di dirvelo. Stasera farò Atalanta-Real Madrid su TMV Radio, l'emittente gemella di Radio Bianconera, Telecronaca. Ve la butto lì. Stavo pensando a come formularvela, ma ve la butto lì, ragazzi. Dai, facciamo che dirvelo, perché tanto non è che bisogna girarci tanto intorno. Secondo voi, l'Atalanta ha possibilità di passare con il Real Madrid? Può sembrare un'iperbole. Ok, ma io non credo che l'Atalanta parta sfavorita contro il Real Madrid, eh? Poi magari stasera prende l'imbarcata, vince 5-0 Real Madrid, applausi e nessuno dice niente. Però come l'impressione, che non lo so, che saranno due partite strane, non dico equilibrate, ma strane. Non ho l'impressione che l'Atalanta venda la pelle così facilmente. Non lo so, sull'Atalanta con Real Madrid, appena c'è stato, da quando c'è stato il sorteggio che lo dico che è un ottavo particolare, diciamo così. Voglio sapere la vostra, dai, ditemi, secondo voi l'Atalanta ha chance con il Real Madrid? L'ho detta bene, eh? L'ho detta bene, non vi ho detto l'Atalanta eliminerà la Real Madrid, non è che ve l'ho buttata giù lì così. Però ve l'ho messa lì, perché secondo me è una suggestione, secondo me è bello anche pensarci sotto questo aspetto. Ditemi la vostra. Io leggo anche Stefano da Vignanello, che dice: formazione anti-Verona, Szczęsny, De Ligt, Demirallo e Frabotta Alexandro, quindi tu mi adatti Frabotta a destra. Poi dice ancora: Fagioli, Bentancur e Rabiot, Chiesa, Morata, Ronaldo. Fai una sorta di 4-3-3 inverosimile, eh? Inverosimile, perché io ti chiedo: dove mi metti in questo 11 titolare McKennie? Ragazzi, giochiamo contro il Verona, eh? Non è che giochiamo contro una formazione qualunque. E il Verona, ragazzi, è una squadra difficile da battere. Non è per fare quelli che hanno paura di tutti, però il Verona non è semplicemente un avversario facile, ok? Quindi continuate a sviscerarmi le vostre scelte. Filippo, ascoltiamo un bel vocale.
Ciao Luca.
Ciao.
Credo che Mattia dalla Romagna, credo che...
Ma che bella la Romagna,
beato giovani te. Vada fatto beato a 360 te. Gradi.
Sì.
Di essere pronti tutti a vedere i giovani. I giovani devono poter sbagliare, come sbagliano purtroppo anche quelli di una certa età, come si suol dire. Però la stampa e le società stesse devono fare un salto culturale. Ma di questo ne parliamo da 20 anni, credo. Purtroppo.
Sì, vabbè, ma al di là di questo discorso qui, allora, la stampa, a parte che ormai non siamo più nell'epoca in cui aspettiamo il giornale cartaceo per i commenti, ormai ci sono i siti e quindi le pagelle sono subito online. Nel nostro caso seguite sempre tutto Mercato Web, tutto Juve.com, Juventus News 24, Calcio News 24, perché insomma in tempo reale siamo aggiornati, no, per quanto riguarda le pagelle e i commenti. Quindi c'è più tempestività sotto quell'aspetto, cioè sei più tempestivi su quel fronte. E io arrivo a dirti che è vero quello che tu mi dici, ma è anche un discorso legato al fatto che io mi chiedo come mai quando sbaglia un Bentancur contro il Porto Sì, c'è clamore, però insomma la si prende larga. No, Bentancur è già entrato nel cerchio magico dei giocatori codificati. Se quell'errore l'avesse fatto Fagioli sarebbe stato massacrato. E potrebbe anche farlo, eh. Quando Frabotta ha sbagliato col Benevento e con l'Inter, io stesso l'ho massacrato, io stesso ho messo in evidenza che c'erano stati degli errori. Però c'è questa tendenza, è vero, a massacrare i giovani, calcisticamente parlando, in Italia. E hai ragione, hai ragione. Allora, sull'Atalanta, ragazzi, perché io stasera farò questa radiocronaca per TMV Radio e ho come l'impressione che non sarà una partita così scontata, ok? Cosa dice Ciccio Bonci? Secondo me l'Atalanta può passare, il Reale è sempre il Reale, ma l'Atalanta in confronto sta più in forma sia di testa sia di fisico che di rosa. E qua volevo arrivare, ragazzi. Eh sì, perché le assenze per quanto riguarda il Real sono importanti. E non lo so, secondo me non è un ottavo scontato. Per me Zidane, il nostro amico Zidane, non è che sia così contento d'aver pinzato l'Atalanta, ragazzi, di averla pescata agli ottavi di finale. Continuate a scatenarvi, ragazzi, che voglio sapere sempre la vostra riguardo al 340 54 25 324. Fatemela sapere, mi raccomando. Io vi leggo anche questo altro messaggio: quelli bravi devono giocare a prescindere dall'età. Cabrini, Maldini, Del Piero, Totti e tanti altri forti giocavano giovani. Ormai il calcio è cambiato, c'è precocità e longevità, lo dice Pierluigi da Roma. Bando alle ciance, lo abbiamo in collegamento, me lo annuncia Filippo e io lo saluto. Fabio Marchioro. Fabio, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
Fabio, un piacerissimo, buongiorno. C'è ancora, guarda, noi quando scegliamo le immagini c'è una tua figurina Panini, forse ancora con la maglia del Pescara, non con la maglia della Juventus, però insomma ti siamo grati perché ti ricordiamo anche molto bene alla Juve, Fabio.
Grazie, anche se diciamo non ho avuto l'onore di fare molte presenze al di là diciamo di due anni passati.
Certo, però comunque hai fatto parte di quella rosa, hai fatto parte di una rosa e non è cosa da tutti, quelle pagine che avete scritto. Senti Fabio, parto da Buffon ha fatto un record importante, 654 presenze, tu conosci a perfezione il ruolo del portiere, ti chiedo se lo auspicavi. Nel senso, se dal tuo punto di vista Buffon poteva avere questa longevità importantissima che poi lo sta contraddistinguendo.
Beh, intanto stiamo parlando di un professionista, di grande qualità. Ok, poi anche l'asticella dell'età anagrafica, diciamo, dei giocatori ultimamente, vuoi per migliore conoscenza, diciamo, dal lato anche scientifico e anche di una maggiore professionalità, diciamo, si è allungata. Mm-hmm. E non escludo, vedi, anche in altri ruoli, Ibrahimovic, che sono magari a livello fisico più dispendiosi, o lo stesso Ronaldo, praticamente, che questa asticella si è destinata sempre ad alzarsi, ecco tutto qua. Ecco, la professionalità che si ha al giorno d'oggi non si aveva magari anche 30 anni fa. Insomma, era proprio un discorso di conoscenze sia sotto il livello dell'alimentazione, ma anche proprio anche di conoscenza scientifica, diciamo, da parte dei preparatori, dei mental coach che adesso vanno di moda, o anche chi cura l'alimentazione.
È vero, adesso c'è molta più attenzione forse. 340 54 25 34 se avete delle domande per Fabio Marchioro. E adesso io, Fabio, sono curioso di sapere da te qual è la tua chiave di lettura rispetto alla corsa Scudetto. Ti chiedo, la vittoria della Juventus contro il Crotone segna una svolta, può segnare una svolta nella stagione della Juve?
Sì, diciamo che è stato sposato un progetto con Andrea Pirlo che ovviamente come prima esperienza questa, diciamo, patata bollente, diciamo, da gestire. Ecco, però c'è sempre alle spalle, diciamo, una società forte che tutela le proprie scelte e quindi in questo senso, diciamo, molto probabilmente Pirlo sarà aiutato a livello, diciamo, di riuscire a vincere per l'ennesima volta lo scudetto, per la decima volta di fila. Ecco, è molto più difficile rispetto agli anni precedenti, proprio perché è stato sposato un progetto e anche perché, diciamo, i competitor sono anche più agguerriti.
Assolutamente.
Sarebbe del Milan e anche non escludo ancora altri outsider, ecco.
Tipo?
Come?
Tipo quali altri outsider?
No, guarda, io personalmente non escludo, diciamo, la Roma.
Ecco, lo sapevo.
Ecco, la Roma che, diciamo, ha ancora, diciamo, nel suo DNA, diciamo, io vedo praticamente una buona squadra in questo senso, ecco tutto qua. È molto livellato il campionato rispetto agli anni precedenti, ecco, questo senza ombra di dubbio.
Senti Fabio, ci sono tanti messaggi su Fagioli, no? Per esempio, io l'ho detto, se un giovane è pronto deve giocare, c'è per esempio Salvatore che dice non dobbiamo mettergli troppa pressione, c'è invece per esempio Cinzia che prima ha detto, ma insomma se è pronto giochi. Voglio sapere la tua Fabio, dal tuo punto di vista Fagioli è un giocatore da Juventus, è un giocatore tale da essere titolare della Juventus secondo te?
È titolare nella Juventus, devi essere tre volte più bravo che titolare in altre squadre, proprio per un discorso ecco della pesantezza della maglia che indossi, per lo storico, per il passato, per quello che ci si aspetta. Però io sono sempre convinto che se un giocatore è bravo deve giocare, ecco lì sta responsabilità, ok, dell'allenatore, della società, in quanto di avere il coraggio di osare. L'abbiamo visto praticamente un giovane fortissimo, ieri ho visto la partita della Lazio Bayer, ok, ancora da compiere 18 anni, che giocava con una certa personalità. Poi in questo momento Musiala, di lockdown sì. I giovani sono, secondo il mio punto di vista, anche più protetti, non giocando con il pubblico. Anche il sentire la partita, diciamo il match è diverso rispetto ad avere uno stadio pieno, magari che ti fa contro.
È importantissimo questo che tu sottolinei, perché sono del tuo stesso avviso. Senti, come giudichi il percorso fin qui da Pirlo, di Pirlo come allenatore, e secondo te in che cosa dovrebbe migliorare?
Allora, ha una personalità. Diciamo che Pirlo, io bene o male, è uno di quegli allenatori che secondo il mio punto di vista farà strada, in quanto parla quando c'è da parlare, non accetta le polemiche, ok, molto umile, ok, e mi sembra uno di quegli allenatori. Io ho avuto la fortuna di giocare con Allegri,
infatti volevo arrivare lì.
Cerca di portare le proprie idee, ma cerca di non inventarsi niente. Allora, a quei livelli, secondo me, a questi livelli, secondo il mio punto di vista, l'attore più bravo è quello che riesce ad adattare, diciamo, la propria rosa, diciamo, sì, in parte al suo modo di pensare del modulo, di come far giocare la squadra, ma anche cerca di sfruttare i propri giocatori per le qualità tecniche che hanno. Mi sembra che Pirlo sia, diciamo, che sia questo tipo di allenatore, ecco. Poi è il primo anno, non è facile, ok, ma sicuramente avrà modo di farsi valere, perché proprio ha una società forte che innanzitutto è una società che tutela le proprie scelte, in questo caso di conseguenza tutela anche l'allenatore, insomma, anche tutto qua.
E vedremo come andrà a finire. Grazie a Fabio Marchioro.
Grazie a voi, buona giornata.
Ringraziamo Fabio, appunto, è stato molto molto prezioso questo commento. E voglio chiedervi, ve lo giro, perché lui ha detto i giovani devono giocare perché sono più protetti, senza pubblico, i fischi, i mugugni. L'esempio emblematico è il Milan, Ricordiamoci per esempio quanto Locatelli non sia riuscito a incidere al Milan a causa proprio di questa componente qua. Voglio sapere la vostra riguardo al 340 54 25 324. Molto interessante quello che ha detto Fabio sotto questo aspetto. Nino da Lavagna, e ti leggo caro Nino, scrive: d'accordissimo con te sui giovani, Fagioli ha 20 anni e non ne ha 16-17, bravo. Bravo, perché non è che qua, ragazzi, i ventenni sono giovani. No, ragazzi, i vent'anni nel calcio, nel nuoto, sei già a carriera inoltrata, per fare un parallelismo. Però, insomma, ragazzi, non è che sei più il giovincello attaccato a casa. Insomma, se uno ha vent'anni e gioca alla Juventus è perché ha alle spalle almeno 8 anni, 5, 6 di settore giovanile della Juventus, in cui è stato lontano da casa, in cui si è forgiato una certa personalità. Bravo. Un punto in più, un bel up per Nino da Lavagna sotto questo aspetto. Fagioli ha 20 anni, non ne ha 16-17 ed è alla Juve, non nel pizzighettone. Se manca un regista e non cambi modulo, devo sostituirlo con un regista. Bentancur, che io amo come incontrista, non deve fare regista, non ha visione periferica e non ha verticalizzazioni. Nino, insomma, questo è un messaggio impeccabile. Cioè, io non ti correggo, da capo a tondo un messaggio perfetto, sono d'accordissimo con te. Poi Gianni dall'Abruzzo dice: ma un modulo 4-5-1 in fase difensiva, che poi diventerebbe 4-3-3 in fase d'attacco, cosa ne pensi? Naturalmente sulle fasce giocherebbero Chiesa e Ramsey o Kulu. Allora, è un po' questo modulo qui, un po' quello che abbiamo visto a ridosso tra ottobre e novembre, no? Quando si parlava di questa difesa 3. Qua adesso tu citi il caso specifico della difesa 4, però vi ricordate prima del Barcellona che Pirlo diceva ma io la difesa 3 non l'ho mai fatta, perché essenzialmente era così, all'epoca giocavano titolari, ve lo ricordate, Bentancur e Rabiot, e c'era questo tipo di assetto qua molto consistente a centrocampo. Nelle fasce Chiesa secondo me è imprescindibile sulle fasce. E io vi dico, se Morata non sta bene, perché poi la chiave di tutto, ragazzi, è Morata, eh? Ronaldo ha bisogno di un attaccante di supporto, non lo fa il centravanti. Che poi lo arrivi a fare a partita in corso, quando gli gira, a livello di movimenti in campo, è un altro paio di maniche. Ma Ronaldo, ragazzi, non è un centravanti di ruolo. E se vogliamo parlare del centravanti, non essendoci Morata a pieno regime, poi adesso vedremo come starà, io mi auguro bene, preferisco che quel ruolo lì, in assenza di Dybala ovviamente, me lo faccia Chiesa rispetto che Kulusevski. Quindi ti arrivo a dire sulle fasce Ramsey e Kulusevski con Chiesa e Ronaldo davanti. Questa è la mia formula, questa è la mia soluzione, perché a me Kulusevski attaccante, ragazzi, non piace, non lo sa fare, non è il suo ruolo, è un giocatore esterno, paradossalmente meglio sa campo davanti a sé. Secondo me, ragazzi, non è un attaccante Kulusevski, dai, diciamolo senza se e senza ma. Leggo al volo questi due messaggi, poi ascoltiamo un po' di vocali. Che cosa scrive un amico, per me siete tutti amici, ragazzi, però firmatevi, perché sennò non riusciamo a interagire. Io vi ho chiesto ascoltatemi, io sono qui in questo cahier de doléances, voglio esplicitare tutte quante le mie lamentele per quanto riguarda il fatto che in Italia non investiamo sui giovani calciatori e sui giovani talenti e li bruciamo. Quindi firmatevi, solidarietà nei miei confronti. Siamo la migliore squadra del mondo che uccide i piccoli talenti, mi dispiace ma questa è la verità. Non lo so, non esprimo giudizi riguardo a questo, però è vero che effettivamente le plusvalenze fatte, ok, la plusvalenza va bene. Per esempio, una settimana fa eravamo qua a parlare di Ken, no? Che aveva stregato in Barcellona, Paris Saint-Germain. Abbiamo detto, sì, abbiamo fatto 40 milioni di plusvalenza, però forse non è che poteva servirci, detto quantomeno così. Non lo so, io non prendo posizione su questo messaggio, però capisco la tua rabbia. Ti arrivo a dire che capisco la tua rabbia, amico mio. Giovanni dice, giustissimo quello che ha detto Marchioro sui giovani al pubblico. Avesse avuto questa occasione, Criscito, qua rimanghiamo, un giocatore che effettivamente ha fatto meno rispetto a quello che poteva dimostrare. Ma a proposito dei terzini, io, ragazzi, non so voi, ma ho ancora rimpianto di Spinazzola e Pellegrini, eh. Più di Spinazzola che di Pellegrini, vedendo quello che sta facendo Spinazzola a Roma. Perché Spinazzola, ragazzi, è il miglior terzino sinistro italiano in circolazione, secondo me. Italiani non ci sono come Spinazzola. Non ci sono come Spinazzola. E per me abbiamo sbagliato a cederlo. Bando alle ciance. Abbiamo tantissimi vocali. Grazie all'ausilio di Filippo, li andiamo ad ascoltare. Prego.
Te lo dico io cosa vuol dire bruciare un giovane. Bruciare, dai, un giovane, dimmelo. Vuol dire tenere in panchina, non farlo mai giocare.
Bravo.
Oppure dare in prestito a qualche squadra.
Bravo. Mille per mille d'accordo.
Oppure non fidarsi manco di lui e darlo via. Magari andare a farlo giocare in Serie B, dove magari, bravo, non riesce a esprimere tutto il suo valore.
Giusto.
Magari lo esprime, giusto, però non riesce a, non riuscirà mai a esplodere e a dimostrare che è forte.
Bravo.
Questo vuol dire bruciare un giovane. Oppure facendo girare tutti gli anni per squadra in squadra, facendoci cambiare ogni anno squadra a squadra, e non danno mai la possibilità di crescere in una squadra fissa. Io sui giovani sono d'accordo con te, bisogna farli giocare, bisogna dimostrare, bisogna anche rischiare di perdere partite anche con i giovani, perché solo così puoi fidarsi di lui, di loro, e loro ti possono dare la loro fiducia.
30-40 secondi, ragazzi, mi raccomando i vocali, siamo andati un po' oltre con questo, però mi piace questa disamina che hai fatto, amico mio, sono d'accordissimo con te, anche perché poi c'è un particolare, poi appunto mi taccio, ascoltiamo solo vocali, però c'è un particolare, ragazzi, che secondo me va messo in evidenza, i CTP, i giocatori formati localmente. Quelli sono tutti slot che tu hai nella lista Champions facili, perché non è che devi metterli in lista, cioè sono posti che tu puoi avere subito, un giocatore del vivaio può giocare in Champions senza che sia in lista, quindi questo è importantissimo, un giocatore formato localmente. E se andiamo a guardare la rosa della Juventus, sapete chi è l'unico giocatore formato localmente? Ditemelo voi, non ve lo dico io. Ascoltiamo un altro bel vocale, Filippo.
Ciao Luca, buongiorno, sono Massimo.
Ciao!
Ma il mio pensiero su Fagioli è un pensiero più ad ampio raggio. Io rimango esterrefatto dalla velocità con la quale si creino nuovi miti. Io, secondo me, si fa solo il male di questo ragazzo. Voglio dire, questo i giornali li leggerà, i social li leggerà, le trasmissioni le ascolterà. Secondo me è un peso eccessivo. Questo è l'errore, secondo me, italiano. Noi mettiamo troppa pressione addosso a questi ragazzi. Un saluto.
Guarda, te lo dico schiettamente, secondo me il fatto della pressione è tutto un castello, un mondo parallelo che ci siamo costruiti noi, perché non credo che i giocatori stiano lì ogni 3x2, ma cosa scrivono di me, ma la pagella. Secondo me i giocatori, ragazzi, detto con un gergo da bar, se ne fregano di tutto questo, giovani o esperti che siano. Ascoltiamo un altro bel vocale, Filippo.
Ciao Luca, è lo zio Daffy della Big Family, ma insieme ciao al suo amico Cristiano che ti saluta.
Infatti.
Problema non è fagioli sì, fagioli no,
sì.
Il problema è siamo noi, media, tifosi, società, siamo pronti ad abbracciare un progetto a lungo termine, come a suo tempo aveva fatto il Liverpool con Klopp, che ci ha messo 5 anni prima di vincere un trofeo, 30 anni prima di vincere la Premier League e non so quanti anni prima di vincere la Champions. Siamo pronti noi tifosi ad aspettare tutto sto tempo o dopo 3-4 mesi incominciamo a mugugnare, a criticare e a far benedire tutto il progetto che si era fatto? Domanda a te specifica.
Diamo un pallone d'oro allo zio Daff, perché sottoscrivo dall'inizio alla fine questo discorso. Però ragazzi, ecco, zio Daff, ti faccio un'ammonizione: non paragoniamo Pirlo a Klopp, ma non per il fatto che Pirlo non possa diventare come Klopp, ci mancherebbe altro, per il fatto che, insomma, la Juventus non è che sta ricostruendo, non è in una fase di transizione, eh? Questo tendiamoci a specificarlo, in corsa su tutti quanti i fronti, ha alzato anche un titolo, e se qualcuno mi viene a dire, ma è stagione di transizione, non me l'hai detto tu, però a scanso d'equivoci lo specifico, se qualcuno mi parla di fase di transizione quando una squadra ha alzato al cielo un trofeo, non lo so, ditemi voi, che cosa deve essere per l'Inter questa stagione? Se dovesse concludersi con 0 titoli, l'ennesima di transizione dal 2011 ad oggi. 2011, l'ultimo titolo che hanno vinto, la Coppa Italia. Quindi, insomma, secondo me sono due piani ben scissi, Klopp e Pirlo. Ascoltiamo un altro vocale, Filippo.
Buongiorno, che piacere sentirti, Antonio Cosentino dal club Pulcinella e Bianconero.
Ma ciao, ma
allora,
ciao.
Io credo che sabato ci schiereremo con Demiral a destra, centrale De Ligt, e a sinistra Sandro. Diciamo che invertiremo i destini, anziché tenere Danilo a destra terremo Sandro, e poi sulle fasce ai loro lati, per comporre la difesa solita al 5 come gioca Pirlo, a Chiesa a destra, a sinistra giocherà uno fra Bernardeschi e Frabotta. Io credo che questa sia la squadra più giusta da mettere in campo. Ciao e forza Juve.
Ragazzi, lo posso dire senza ma, diamo ancora una chance a Federico Bernardeschi. Lo so, mi ricoprirete di insulti, ma in questo momento ci serve, In questo momento, ragazzi, ci serve. A sinistra siamo carenti. Io non voglio tirarla da Alessandro, però avete visto Cuadrado contro il Napoli? Cuadrado perché si fa male con il Napoli? Perché ha avuto il Covid, si è allenato da solo, non si è allenato ai ritmi degli altri compagni, quindi conseguentemente si è fatto male. Cosa vi voglio dire con questo? Vi voglio dire esplicitamente che se Alessandro dovesse, diciamo, zoppicare un po', Bernardeschi è un'alternativa in più oltre a Frabotta. Ragazzi, lo so, ve la prenderete con me per quello che vi ho detto su Bernardeschi, però i nostri giocatori sosteniamoli, ve lo dice uno, critichiamoli, ma sosteniamoli. No alle campagne a prescindere d'odio contro i nostri giocatori, quindi sosteniamo Federico Bernardeschi. Ascoltiamo un altro bel vocale, Filippo.
Buongiorno Radio Bianchanera, sono Crisci Riccardo da Genova. Volevo chiederti, ma secondo voi il tunnel alla fine lo passiamo? Riusciremo a ribaltare il risultato del 2-1? Oppure è difficile e complicato? E poi, Inter, questa è più forte di noi o siamo noi che ancora siamo indietro di condizioni e ancora bisogna un po' aspettare la miglior Juventus? Tutto qua.
Amico mio,
voi, l'Inter
Amico mio, ti rispondo subito, sì, passeremo il turno contro il Porto, passeremo il turno contro il Porto e a parità di rosa, a parità d'organico, la Juventus ha la rosa più forte dell'Inter, lo possiamo dire? No, perché sennò ragazzi qua non ci capiamo più, quindi io ve lo dico senza se e senza ma, senza se e senza ma. Continuate a scatenarvi, mi raccomando, anche dopo nel corso di Cose di Calcio con il direttore Antonio Paolino e Chiara Papanicolau. Io ringrazio l'amico Filippo Amedeo in regia. Vi do appuntamento domani 12.13, sempre qui su Radio Bianconera con Up and Down. Ciao ragazzi.
Up and Down. Up and Down. Da lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in Up and Down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.